il confine, il rapporto, il limite su cui si intersecano l'umano e la fede è esattamente definibile come la evangelizzazione, e abbiamo definito l'evangelizzazione come il contatto tra la vita reale di colui che deve accogliere questo annuncio e la vita concreta di Gesù. Oggi, questa serata credo che sia da parte di chi la propone, è abbastanza ambiziosa e quindi vediamo un po' come riusciamo a fare, ecco. In ogni caso, appunto, siamo sempre dentro questo confine. Questa sera il desiderio sarebbe quello di provare a capire dove nasce la fede nell'uomo. Se volete mettervi un po' di angoscia di più, perché credo? Ah, perché me l'ha detto la mamma, allora tu credi alla mamma. Ah, perché me l'ha detto la Chiesa, allora tu credi alla Chiesa. Perché credo? Perché me l'ha detto Don Matteo, allora sei proprio scemo. Ok, quindi questa è la questione. Scopriamo le carte subito sulla perversione appunto di questa serata, cioè io cercherò di percorrere un po' questo libro che si chiama Io e Dio di Vito Mancuso. Vito Mancuso è arrivato a essere prete, poi a un certo punto ha lasciato, adesso insegna alla Università San Raffaele di Milano. Qualcuno si ricorda qualcosa? Ok. Non c'entra niente. Dove essere un testo appunto ateniesi avrebbero dovuto comporre i loro catechismi. Questa è la dottrina ufficiale, ma siccome c'è una perversione nel nostro testo, cioè abbiamo ogni tanto bisogno di cose certe, definite in questo modo, ha avuto una diffusione semi-universale, è stato un successo editoriale mostruoso. Qual è la questione di questa affermazione sulla fede? Ripeto, è stata un'azione, cioè il documento del Concilio Vaticano I si chiama Dei Filius, è molto più ampio, non è solo questa frase, però io vi chiedo, quello che ci arriveremo, se voi vi riconoscete in questa frase qua, ma vi provoco fino a dire che se vi riconoscete in questa frase qua, il vostro amico che non crede è uno stupido, perché non usa la ragione. Siete così convinti che il vostro amico ateo sia stupido?
No.
No, ecco, quindi pone un problema, no? Pone il problema di che cosa veramente possa essere conosciuto e sia così evidente attraverso la nostra ragione. Tra l'altro è molto semplice notare come Dio, certamente non, il Dio che emette il documento è il Dio di Gesù Cristo, non c'è nessun dubbio, non è che possiamo pensare che il documento conciliare abbia emette altri dei, ma il problema è appunto che certamente però qui di quale aspetto di Dio si parla?
Sì?
Prima del Vaticano II tutti i concili avevano anche un simpatico siparietto degli anatema, no? Quindi dicevano le verità che stavano e poi dicevano anche se qualcuno crede così sia anatema, cioè sia fuori. Se qualcuno dice che Dio, il Dio unico e vero, creatore e Signore nostro, non può essere conosciuto con certezza al lume naturale del buon ragione attraverso le cose create, sia anatema. No, è esattamente la definizione di prima, dicendo che se tu credi così sei fuori dalla Chiesa. Quindi se voi avete detto che non vi riconoscete in questa definizione, siccome la Chiesa ancora non l'ha tolta, siete fuori dalla Chiesa con buona pace di tutti quanti. Tu no, io lo so, non ti preoccupare,
conosco i miei polli, si dice così, I know my chicken.
Pio X intorno al 1910, giuramento antimodernista, cosa succede? Che nel mondo, anche nei confini della Chiesa, emerge un tentativo che appunto viene definito, è un movimento di un'ampiezza mostruosa, quindi è assolutamente riduttivo metterlo dentro un'unica parola, ma c'è il tentativo di riconciliare la fede della Chiesa con il mondo. E si chiedeva a tutti i professori di teologia in particolare di giurare in questo modo: confesso che Dio è principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza, può essere dimostrato con il lume naturale della ragione per mezzo delle cose che sono state fatte, cioè per mezzo delle opere visibili della creazione come per mezzo degli effetti. Dice la stessa cosa, aggiunge un piccolo dettaglietto, se volete. Qual è la situazione che c'è in mezzo? Romani. In base a che cosa date autorevolezza nella vostra vita alla scrittura? Cioè, perché la scrittura per voi è importante? In base a che cosa? Comincia con F e finisce con Ede, ed è parente di Emilio, quello licenziato. Ok? Vuol dire questo giuramento ti chiede, guarda che Gesù, che Dio può essere conosciuto anche, cioè, con certezza attraverso la ragione, e te lo dico attraverso la tua fede. Ci siamo sul ripeto, vi dice Gesù, Dio può essere conosciuto con certezza per mezzo della ragione, e io attraverso che quale basamento ti dico che così è? Attraverso la scrittura. Ma voi perché prendete la scrittura come buona?
Perfetto.
Quindi
vedete che già qua c'è qualche cosa che non.
Qui c'è questa diapositiva che dice così: è vero che il Vaticano II ha detto cose un po' diverse, aggiungendo magari i positivi così vi vengono nell'orecchio,
che riguarda proprio la rivelazione. Le costituzioni sono una sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, una sulla Chiesa, la Lumen Gentium, una sulla rivelazione, come rivelazione, quindi si chiama Dei Verbum, e la quarta sul rapporto tra la Chiesa e il mondo, che si chiama Gaudium et Spes. Si chiedeva appunto a questo concilio una definizione proprio sulla sulla rivelazione, su come Dio si è rivelato. Quindi leggiamo, poi vediamo di commentare un po'. A Dio che si rivela è dovuto l'obbedienza della fede con la quale l'uomo si abbandona tutto a Dio liberamente, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a Dio che si rivela e assentendo volontariamente alla rivelazione data da Lui. E ora siamo al numero 5 della Dei Verbi, dopo ci sarà la diapositiva più completa. E guardate questa cosa: il Vaticano I è talmente concentrato su questo aspetto che io vi chiedo se voi potete dare l'ossequio dell'intelletto a qualche cosa che non vi sembra evidente. Cioè, se la maestra dell'elementare mi avesse chiesto l'ossequio dell'intelletto al fatto che 2 più 3 fa 5, 2 più 3 fa 4, cosa avreste detto? Cioè, o la cosa è vera, io la percepisco come tale, non c'è nessun bisogno di chiedere all'intelletto l'ossequio. L'intelletto, la verità, l'accoglie o non l'accoglie. Ci siamo. Quindi, altra cosa è la volontà. Cioè, io scelgo di mettermi sotto un padrone o un altro. L'intelletto non gli puoi chiedere l'ossequio. Ci siamo su questo punto, che è importante, perché poi alla fine... Ma nel senso di, cioè, qui apriamo appunto forse il problema di questa sera, che è molto semplice: perché io credo? Cioè, in base a quale autorità io credo? Chi è che mi sta chiedendo questo segno? E in base a quale autorità me lo sta chiedendo? E vedete che infatti, quasi un po' per correggere, proseguendo e assistendo volontariamente alla rivelazione data da lui. C'è il prosieguo della riflessione, il Vaticano II lo pone soprattutto sulla volontà. Poi il ragionamento prosegue e vedete che un pochettino si allarga l'orizzonte. Perché si possa prestare a questa fede necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muove il cuore e lo rivolga a Dio, apre gli occhi della mente e di a tutti la dolcezza di consentire di credere alla verità. Si cita qui il concilio di Orange, che è un concilio molto importante del 529 e che è ripreso anche dal Vaticano I, affinché poi l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito perfeziona continuamente la fede con i suoi doni. Vedete qui si aggiunge un elemento che è la grazia di Dio, se vogliamo essere semplici, ma si aggiunge anche un problema. Cioè, la grazia di Dio entrando nella mia vita, che cosa combina? se Dio ci porta fuori e ci fa fare un cammino di purificazione, di sofferenza, di croce e di flagellazione, di mortificazione, di digiuni, di stenti e di tutte quelle cose lì, non ci piace proprio di tanto, non ci piace proprio di tanto. Allora il problema appunto è esattamente questo, cioè quando la grazia di Dio arriva, è tanto piacevole, da queste parole sono bellissime, la dolcezza nel consentire, nel credere alla verità. Già che lo avevo detto la volta scorsa, ma Sant'Agostino non si voleva convertire perché il piacere della carne era molto più piacevole del ipotetico piacere di stare con Dio. Quindi con buona pace di tutti. E tante altre cose su questa cosa si potrebbero dire. Ed è un punto che è determinante, cioè quanto veramente la presenza di Dio determina una liberazione, quindi una fioritura maggiore nella mia vita. Dette queste cose, ci sono alcuni percorsi molto tradizionali a cui noi diamo proprio un'occhiata molto, 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 molto rapida. In primo luogo, chi ha studiato filosofia le ha già viste in tante salse, ci sono le cinque vie di San Tommaso per la dimostrazione di Dio. Guardiamo solo la prima, ma molto semplice. Primo motore, per il fatto che, diciamo c'è del movimento, ma nel senso che ci sono delle situazioni che si sono create tramite noi affusato, diremo, la trasmissione di energia, si può pensare che le cause che hanno causato questa trasmissione di energia siano riconducibili all'infinito, cioè io sono nato perché Sandra e Vittorio si sono incontrati, Sandra e Vittorio sono nati perché eccetera, posso dare all'infinito? Sì o no? No. San Tommaso dice di no, mi si può dire di sì, cioè telefonategli, cioè a un certo punto ci deve essere qualcosa che ha causato l'inizio di questa cosa che poi arriva dopo miliardi e infinite cause a causare me o quello che vuole dimostrare. Ci siamo. No, cioè le prove, cosiddette le prove, che poi appunto sono vie, cioè tanti filosofi hanno contestato il valore di prova dell'esistenza di Dio, ma la via che San Tommaso percorre è appunto poggiata su questa cosa qua, dato che il mondo è finito, non posso continuare a cercare le sue cause nell'infinità delle cause. A un certo punto ci deve essere la causa che ha causato tutto il resto. E allora a questo punto lui dice, io questa causa la chiamo Dio. Oh, no, questa causa la chiamo Dio. Perfetto, avete capito benissimo che cosa dice San Tommaso. La causa è necessaria, la perfezione, la via della finalità è un pochino diversa, ma più o meno. Dice, tendenzialmente, siccome tutto ha un fine, bisogna che ci sia un fine del fine. Ma no, comunque, diciamo che forse è esposta sul dopo piuttosto che sul prima. In ogni caso, tanta, diciamo così, filosofia barra teologia per la conoscibilità razionale di Dio si è basata su queste cose qua. Andiamo avanti, tenete un po' vivo questo concetto perché comunque ci servirà. Poniamo accanto a queste riflessioni di San Tommaso quelle di Sant'Agostino. Facciamo un salto all'indietro di quasi 800 anni, ma ci serve fatto proprio così. Dice Agostino, cioè qui veramente, è come fa la dichiarazione d'amore, mi faccio delusina, no? Quindi proprio poche righe. Se hai capito non è Dio. Se hai potuto comprendere che hai preso una cosa diversa da Dio, cioè la ragione può conoscere con certezza solo ciò che giunge a dominare. Comprendere significa prendere con me, ok? Quindi Sant'Agostino dice una cosa molto semplice, ma penso che sia sostanzialmente condivisibile abbastanza semplicemente. Cioè, se tu hai capito qualche cosa, stai tranquillo che non hai capito Dio. Già qui ci apre un, sì, insomma, rispetto alle parole che abbiamo ascoltato nel Vaticano I, è un po' un problema questa affermazione di Agostino. Poi certamente agli ansiosi più presenti in sala la cosa mette una devastazione in te, ma come, allora io di Dio non posso capire niente, allora fino ad adesso cosa è successo? State tranquilli, insomma, vuol dire che se tu pensi di essere arrivato alla piena comprensione di Dio, stai tranquillo che non si arriva da nessuna parte, ok? Tenete vive queste due cose, Agostino e Tommaso, poi vediamo se andiamo da qualche... Oppala! Cardinale Camillo Ruini, che uno dice che Don Matteo Cipri Ruini non va bene, però insomma, cioè nel senso non è conforme, però guarda, qui dice delle cose meravigliose. L'esistenza di Dio rimane l'ipotesi migliore che esige da parte nostra di rinunciare a una posizione di dominio e di rischiare quella dell'ascolto umile. Secondo l'interpretazione teologica del magistero oggi prevalente, la conoscenza puramente naturale di Dio è possibile, ma non è detto che sia anche attuale, cioè che si sia mai verificata in alcun soggetto umano. Cardinale Camillo Ruini, cioè non Vito Mancuso in persona, se per sbaglio vi viene voglia di comprare quel libro lì, troverete un giochino che appunto Vito Mancuso cerca di fare a partire da un intervento di Ruini, da cui appunto sono anche estrapolate queste cose, cerca di fare un dialogo. Caro Cardinale, ma com'è che... Allora lui risponderebbe che, questo dialogo non è mai venuto, però è molto divertente, magari è abbastanza irrealistico, però è divertente. Allora, concentriamoci su questa cosa qua, perché siamo partiti dal fatto che la mia ragione, e quindi che in qualche modo non sia possibile a una persona intelligente che usa bene l'intelligenza essere lontano da Dio. Lui dice, soprattutto secondo, allora, la prima cosa secondo me è importantissima, nel senso che in ogni caso quella virtù si chiama timore di Dio, che non è tanto la paura ma quanto il riconoscimento che Dio è più grande di noi, che quindi in qualche modo noi dobbiamo assumere questa posizione interessantissima di ascolto umile piuttosto che di dominio, è molto importante. Cioè certamente, dato che l'ipotesi comunque è che Dio sia il creatore, io sia la creatura, altre cose, comunque mi deve mettere in questa posizione di umile ascolto, certamente appunto non di dominio. E poi l'altra cosa, cioè è credo appunto riconducibile a un percorso razionale e ragionevole che Dio sia conoscibile attraverso la ragione naturale, ma appunto lui dice, non è detto che sia attuale, probabilmente attuale molto scientifica nel linguaggio filosofico, che certamente credo, cioè non è solo presente, ma vuol dire proprio che da una possibilità si traduce proprio in un atto, cioè che c'è una possibilità che diventa proprio concreta e effettiva per me, ma appunto che non è detto che si sia mai verificato in un soggetto umano. È possibile a livello teorico, ma data la serie di circostanze nelle quali noi abitiamo, non è detto che questo si sia mai verificato dentro a una vita umana. Allora, di che cosa noi possiamo arrivare a conoscere l'esistenza di chi? Qui la posizione è soprattutto di Pascal. Ciò di cui posso conoscere l'esistenza riflettendo seriamente con la mia ragione quanto Pascal chiamava il Dio dei filosofi, che si potrebbe chiamare anche assoluto, sommo bene, uno tutto. Qual è il problema? È che noi stiamo cercando il Dio personale, il Dio che si è rivelato nella storia. Potremmo dire così, è chiaro che se filosoficamente noi potessimo dimostrare che è impossibile che Dio esista, probabilmente potremmo anche smettere di fare questa ricerca sul Dio personale, perché se uno dimostra che Dio non esiste, con grande pace di tutti, Dio non esiste, 15 minuti fa era in centro a Bologna e appunto adesso il telefono qui sotto che è arrivato, posso dedurre che lui non me l'ha avuto di corsa, ma da qui a dire che si è salito su una Ferrari testa rossa c'è una bella differenza, posso essere sicuro che lui non ha usato uno strumento semplicemente umano. Da qui a dire esattamente che faccia avesse quello strumento, devo andare a vedere cosa è successo. Ci siamo su questo? Più o meno? Cioè è abbastanza consolidato il fatto che io possa, anche a partire dallo stupore che mi può avvolgere, dire che tutto quello che io vedo è stato creato da una mano superiore. Credo che le vie di San Tommaso abbiano una loro validità ancora oggi. Da qui a dire che però abbiamo riconosciuto la presenza del Dio personale così come noi lo conosciamo è tutt'altra cosa.
Questo un po' era la questione. L'attenzione più grande che questo libro pone è esattamente su questo, cioè che nel mondo, cioè oltre a tutte queste cose che ci siamo detti, l'apertura che questo teologo Vito Mancuso propone per arrivare a far sì che Dio abbia strada nella nostra vita è appunto il riconoscimento di queste due leggi. Entrambe, lui dice, entrambe vere ma inconciliabili. La prima legge è l'infinitamente grande, preciso e sorprendente governo del mondo. Cioè non c'è alcun dubbio che il mondo abbia un'armonia che è assolutamente qualcosa di straordinario. Credo che già l'altra volta noi sempre sono su cose che lui riporta, l'ipotesi che il mondo sia stato creato dal caso è esattamente uguale al fatto che entrando un vento fortissimo in un deposito di materiale da riporto, questo vento componga un 747 perfettamente funzionante. Esiste quindi nell'infinitamente grande un preciso e sorprendente governo del mondo. La seconda legge è l'infinitamente piccola, nessuna cura per la vita fisica dei singoli, nessuna attenzione personale, cioè quando ci sono le malattie genetiche, quando scoppia un terremoto, quando tante altre cose che tutti voi possono venire in mente, la legge prima non ottiene assolutamente più. Ognuno di noi ha la precisa percezione della prima legge, ognuno di noi forse ha una ferita ancora più profonda data dalla seconda legge. Questo testo che probabilmente potete trovare a pagina 133 di Albert Schweitzer dice così: vi è un oceano d'acqua fredda e immobile, in questo oceano tuttavia passa la corrente del Golfo, una massa di acqua calda che scorre dall'equatore verso il polo. Chiedete a tutti gli scienziati come si possa concepire dal punto di vista fisico che una corrente di acqua calda scorre in mezzo alle acque dell'oceano, le quali per così dire formano i suoi argini. Acqua in movimento entro acqua immobile, acqua calda entro la fredda. Nessuno scienziato sa spiegarlo. In ugual modo vi è il Dio dell'amore entro il Dio delle forze universali, unito a lui eppure così totalmente diverso. Lasciamosi afferrare, trascinare questa corrente vitale. Ecco, mi interessa provare a non solo a tenere in mente queste cose, ma anche forse a prenderne il principio ispiratore. Cioè cominciamo ad entrare nella problematica di dire: se io trovo Dio, bisogna che sia un Dio che serve a spiegarmi come stanno le cose del mondo, altrimenti. Nel senso di dire, noi stiamo facendo una ricerca anche e soprattutto esistenziale. Non stiamo facendo la
questa cosa qua, questa diapositiva la ritengo molto importante, poi probabilmente non riusciremo a percorrere fino in fondo, perché certamente in una serata non è che si possa fare.